Intanto vi ringrazio dell'invito, ringrazio il vostro vescovo che saluto volentieri perché arrivando in CEI mi è capitato di lavorare con il presidente della commissione.
Lo ringrazio per avermi concesso di togliere la giacca, perché è meglio. Devo anche aggiungere che in quanto bergamasco anch'io sono nero azzurro, ma sono un atalantino che ogni tanto si toglie la soddisfazione di dare qualche sberla all'Inter, poi andiamo, ogni tanto ne prendiamo anche noi e ce le scambiamo, però questa è una storia tra bergamaschi e milanesi, quindi lo sport c'entra fino a un certo punto. Dunque, ho ascoltato un po' di cose, quindi tutte le volte che ascolto le introduzioni mi viene voglia di cambiare le cose che avrei voluto dire. E quindi ho intrecciato ancora alcuni pensieri, poi un testo io l'ho lasciato, ma magari adesso rimango libero un po' di più dal testo. La prima cosa che vorrei dirvi è questa. Noi oggi percepiamo tutti che l'educazione dei giovani, delle nuove generazioni, è una faccenda che ci appare più complicata, più difficile. Per certi versi è vero, bisognerebbe vedere se è così vero. Io non sono così convinto che è sempre stato facile educare. Però è vero che spesso oggi il punto di partenza è un po' questo, no? Quello di, in una situazione dove il Papa l'ha definita, c'è un cambiamento d'epoca, la tentazione è quella di guardare al passato. È quella di viaggiare guardando nello specchietto retrovisore, ai miei tempi, invocando i tempi passati come se fossero sempre e comunque l'età dell'oro. C'è stato l'ultimo libro di Bauman, che è stato questo grande sociologo che ha raccontato il nostro mondo. Sapete che per 20 anni ha detto che tutto è liquido, ma prima di morire ha fatto uno scherzetto. L'ultimo libro l'ha intitolato Retropia, dove dice, adesso lo dico molto molto in estrema sintesi, dice fondamentalmente questo: viviamo andando avanti ma con lo sguardo rivolto al passato. E questo un pochino è un problema, riconosciamolo, perché il rapporto Caritas del 2017, fine novembre, dice che questa è la prima generazione di giovani che guarda al futuro con una certa preoccupazione. Eppure questa non è l'epoca della povertà estrema. È vero, c'è stata la crisi, ma qualcuno qui lo ricorderà bene, l'Italia ha vissuto tempi di crisi maggiore. Dopo la guerra noi eravamo veramente poveri e c'era la miseria. Ma la differenza che mi sembra interessante recuperare, perché possiamo passare la serata nella speranza e non nella disperazione, la differenza che forse potremmo recuperare è questa. Finita la guerra, in un contesto difficilissimo, c'era un popolo in missione. Gli adulti, gli anziani, dicevano: non voglio che mio figlio viva quello che ho vissuto io. E questo, in una situazione difficile, ha permesso a degli adulti di affrontare delle fatiche ancora più grandi, ma di affrontarle, non dico a cuor leggero, ma nella convinzione che ne valesse la pena. Ora, questo purtroppo è una cosa che si registra. I giovani oggi ritengono di essere più svantaggiati rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, per la prima volta dal dopoguerra a oggi. Cioè, fino all'altro ieri tutti pensavano: io sto meglio dei miei genitori, io ho più possibilità dei miei fratelli maggiori. Oggi i giovani cominciano a avere un'altra percezione. E questo dipende da cose che conosciamo benissimo: dalla fatica di fare casa, dalla fatica di trovare lavoro, dalla fatica di concludere gli studi, ma anche magari dalla fatica di decidere di sé. Fatica che è sempre esistita, non è una novità. Però l'atteggiamento è un po' questo. Ora, siccome io questa sera sto parlando principalmente a degli adulti, mi permetto di raccontarvi questa brevissima cosa. Domenica scorsa per il Corpus Domini sono tornato nella mia parrocchia di origine, perché quest'anno compio 50 anni e sono 25 anni che sono prete. E quindi la mia parrocchia di origine mi ha invitato per la festa del Corpus Domini, e quindi ho dovuto parlare tornando nella parrocchia dove ero nato, cresciuto, sono stato battezzato fino alla prima messa. Allora ho detto una cosa che effettivamente mi capita di dire. Quando giro l'Italia, ho detto a loro, io dico sempre questa cosa, in questi giorni ovviamente è più viva. Qualcuno mi ha voluto bene, qualcuno ha scommesso su di me quando io ero qui, dicevo domenica scorsa, nella mia parrocchia, ero a casa. Ma quando io ero qui, io non ero nessuno. Non avevo fatto niente per meritarmi il bene, l'attenzione, la cura di chi mi ha voluto bene e mi ha accompagnato. E dicevo, una cosa che mi ha sempre colpito, che mi sono portato dentro, è che alla fine io devo riconoscere che non mi ha voluto bene una persona, due persone. Se io devo pensare a quante persone mi hanno voluto bene in modi diversi, devo davvero pensare a una comunità. Ora, questa cosa, che si stia bene, che si stia male, che sia facile, che sia difficile, è una cosa che noi oggi possiamo tranquillamente recuperare. Perché educare? Perché educare è sempre una scommessa, ed è una scommessa in perdita. Perché sarebbe troppo facile ragionare nei termini del mercato o in termini aziendalistici. Lavoro se il lavoro rende. Educazione non è mai garanzia di nulla. Ma pensateci, penso che sia così anche per ciascuno di voi. Se chi ci ha voluto bene, ci ha accompagnato nella vita, avesse dovuto aspettare da noi qualche risultato, nessuno ci avrebbe mai voluto bene. Perché il bene è questa cosa strana. Il bene è questa cosa che si rigenera, si moltiplica nel momento stesso in cui viene messo in gioco. Allora non chiedetemi, soprattutto all'inizio di questa riflessione, non chiedetemi perché ci dobbiamo occupare dei giovani, o perché dovremmo tornare a scommettere sull'educazione, o perché dobbiamo fare pastorale giovanile. C'è solo una risposta: perché qualcuno l'ha fatto per noi. E il Vangelo dice una cosa di una semplicità disarmante, ma anche di una forza, a mio parere, incredibile. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Pensiamoci. Questa è la ragione per cui si educa. Questa è la ragione per cui si fa pastorale giovanile, se vogliamo utilizzare questa parola. Perché abbiamo ricevuto, e essere adulti comporta il dovere della restituzione. Ma è più difficile, ma non si capisce, ma è un mondo diverso. E se avessero detto la stessa cosa di te e ti avessero lasciato solo? La Chiesa italiana negli anni 90 ha fatto un passaggio interessantissimo. Ha smesso di pensare l'educazione cristiana come qualche cosa che dovesse semplicemente riguardare la testa, il catechismo. Ve le ricordate le gare di catechismo? Ve le ricordate, ve lo ricordate? Qualcuno qui si ricorda ancora il catechismo mandato a memoria? E come no? 25 anni fa nella mia parrocchia, no di più, 27, cambiava il parroco, e il parroco allora veniva da una realtà e non aveva ancora ben capito dove era finito, ma forse non aveva ancora capito il tempo. Entrò un po' da terrorista in una classe di terza elementare di bambini che doveva fare la prima comunione e dice: oggi vi interrogo, panico delle catechiste prima che dei bambini. E se ne esce con la grande domanda: che cosa formano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo? Silenzio. Forza, rispondete! Alla catechista comincia a uscire una goccia di sudore che scende. Silenzio. Al che il parroco dice: è successo davvero, non sto scherzando. Ma come? Non avete mai sentito parlare della... cioè lui dice, la Santissima Tri? E un bambino finalmente trova il coraggio di... dice, la Santissima Tribù! E il parroco dice, ma come? Non avete mai sentito parlare della Santissima Trinità? E un altro fa, io sì, al cinema! Allora... dovrebbe essere da un po' di tempo che abbiamo capito che l'educazione non può essere una faccenda che tocca solo la testa, l'intelligenza, la memoria. Conoscere la geografia della Palestina aiuta, ma non fa di noi automaticamente dei cristiani. Perché quello che è cambiato profondamente sono le nostre relazioni, e la fede è relazione con Dio, è relazione con il Vangelo di Gesù, è relazione con la persona di Gesù, di conseguenza è relazione in un certo modo con la comunità, ma effettivamente i meccanismi di comunità sono cambiati, sono diversi. Un tempo per conoscere il mondo bisognava uscire, andare, girare. Oggi se una mamma dice al suo figlio preadolescente oggi non esci, stai in casa, quello non si perde d'animo, va nella sua stanza e o con un dispositivo o con il suo computer va dove vuole. Incontra gli amici. Lui dice... parlo con loro, in realtà scrive messaggini di mezza riga, ma lui non dice ho mandato un messaggio, lui dice ho parlato con i miei amici. Vede dei video, può girare per le strade di New York, può visitare un museo a Madrid, può vedere quello che i suoi amici stanno facendo, postando. Oggi anche un giovane di 22, 23, 25 anni alla sera ti dice ho postato una storia. Che cosa ha fatto? Ha preso 3 fotografie, ha messo sotto un commento e quella per lui, per lei è una storia. Ha raccontato qualcosa di sé. Ma per fare questo bastano pochi centimetri quadrati. Una sedia, un tavolo, si sdraia sul letto e il dispositivo è sempre più piccolo. Dunque, spazi minuscoli ti aprono al mondo. Che cosa è diventato il paese, la città? Il paese e la città contemporaneamente sono stati occupati tutti. Andate a vedere di qualunque luogo qualche fotografia in bianco e nero, non dico di molti anni fa, dico 50, 60, sarà pur sempre il secolo scorso, ma non è proprio il Medioevo, e trovate campagna, alberi, ovunque. Ma la città è diventata uno spazio ovunque segnalato, ovunque c'è un cancello, ovunque gli spazi dei parcheggi sono segnati, ovunque ci sono sbarre e barriere, ovunque ci sono dei campanelli. E dietro ogni campanello, dietro ogni riga, dietro ogni spazio ci sono dei diritti. Non è un caso che soprattutto il nostro paese sia il paese con il più alto numero di avvocati per abitante. Perché è una pacchia, la festa dell'uva. Perché a noi piace tanto avere delle cause. Abbiamo sempre qualcosa da difendere. È quello che chiamiamo individualismo. Ma l'individualismo ci rende più faticoso entrare nel gioco della società. Perché noi usciamo la mattina e il pullman deve passare. Noi andiamo a comprare il pane deve esserci. Noi andiamo dove dobbiamo andare e i servizi devono essere tutti funzionanti. Altrimenti cominciamo tutti arrabbiati a postare, anche noi adulti, qualche commento malevolo contro tutto quello che non funziona, sia della cosa pubblica, sia del parroco, delle suore, della scuola materna, di chiunque. Questo è effettivamente un meccanismo faticoso. Se dobbiamo giocare di relazioni, dobbiamo sapere che abbiamo a che fare con delle generazioni che fanno fatica a capire che la relazione personale è una relazione che chiede tempo, disponibilità, ascolto, scambio, affetto. Non posso costruire una relazione se non sono disposto a voler bene. Ma queste cose che fanno parte dell'educazione, siamo così sicuri che siano cose ormai impossibili? Ecco, io penso che la Chiesa non può rinunciare al compito dell'educazione in nome di quello che abbiamo ricevuto e in nome di quello che continuamente ogni giorno riceviamo di bene. Ma quello che riceviamo non è per noi, è perché si possa tornare a fare davvero un buon gioco di relazione, a costruire la vita delle persone, che per noi cristiani è per definizione una vita di comunità, è una vita che chiede di essere vita fraterna. Il cuore del Vangelo è questo, è Gesù che ci insegna che abbiamo un solo padre e di conseguenza siamo tutti fratelli. La vocazione educativa, dunque, non è qualcosa contro cui imprecare, non è un male che ci capita addosso perché ci sembra, ci appare più faticosa. La vocazione educativa è un'impresa fantastica. Che cosa c'è di più bello che vedere la vita che ancora scorre? Non solo dentro di noi, ma anche attorno a noi. Che cosa c'è di più bello che vedere che la vita non è destinata a finire con noi, ma c'è qualcuno che ci annuncia e ci dice che andrà avanti anche dopo di noi? Che cosa c'è di più bello che vedere il bene che abbiamo ricevuto moltiplicarsi e giocarsi in modo anche diverso nei ragazzi che ogni giorno incontriamo? Questo evidentemente chiede di magari capire come giocarci. Ci chiede di essere una chiesa capace di accettare i cambiamenti di questo tempo e di provare ad adattarci. Voi sapete cosa fa chi usa le vele in mare? Non chiede al vento di muoversi nella direzione che lui desidera. Chi va per mare con le vele piega la vela in modo da usare il vento a suo favore. Non posso piegare il vento, devo piegare la mia vela. E questo, credo, dovrebbe aiutarci a non perdere quella bellissima tradizione che è stata la parrocchia tridentina. Ora, detto così, lo dico ai preti, detto così qualcuno dice c'è qui un nostalgico, perché oggi tridentino ha assunto anche, i preti mi capiscono su questa cosa, non ho tempo di spiegare tutto, ma portate pazienza, fidatevi. I preti sanno che oggi all'aggettivo tridentino è affidata l'idea di, appunto, di nostalgia di un passato. Ma la parrocchia tridentina è stata la cura, la vicinanza, la prossimità, è stata l'educazione dei piccoli, è stata la visita agli ammalati, è stata la condivisione dell'esperienza di fede. Ecco, quella tradizione che per 500 anni ci ha accompagnato e che forse oggi sentiamo un po' il bisogno di abbandonare perché non va più bene per questi tempi, noi dobbiamo stare attenti a non buttar via tutto. Quella tradizione contiene qualche cosa che ancora oggi ci parla. Per esempio l'idea di essere casa tra le case. È vero, oggi non si abita più il paese, il quartiere, la comunità come una volta. Si esce presto la mattina, si torna tardi la sera. Nel tempo libero, se appena si può, si va da un'altra parte. Ma è insopprimibile il bisogno di incontro. È insopprimibile il bisogno di ritrovarsi. È insopprimibile il bisogno di avere e fare casa. Ecco, di quell'idea di parrocchia vorrei che non buttassimo via e recuperassimo questa cosa che è davvero importante a mio parere. L'idea che la fede funziona non perché io ti chiedo un po' di pratica religiosa, vieni a messa e sei a posto. L'idea che la fede funziona non perché ti ho dato un po' di istruzione religiosa. Oh, sono cose che ci vogliono, ci mancherebbe, non sto dicendo che le dobbiamo evitare, assolutamente. Ma è interessante l'idea che la fede si vive insieme. Vi siete mai accorti che se dobbiamo recitare il credo da soli non ce la facciamo? Se io vi chiedessi, recita il credo ad alta voce, non arrivi in fondo, ma se lo recitiamo insieme nessuno si blocca. Ecco, l'esperienza della fede vissuta nella comunità, l'esperienza della fede che è questa presenza del Signore tra le case degli uomini, perché l'esperienza della fede è qualche cosa che riguarda, che tocca il vivere quotidiano. Allora, nel vivere dei giovani, delle nuove generazioni, ci può essere qualche cosa che noi possiamo davvero richiamare per non dichiarare sempre difficile, impossibile l'impresa dell'educazione e della cura delle nuove generazioni. Anzitutto direi tre cose. Rispetto a ciò che la comunità potrebbe fare rispetto alla gestione dei suoi tempi, delle sue risorse e dei suoi spazi. Prima ho citato la catechesi. È evidente che per incontrare la fede c'è bisogno di un annuncio. Oggi però l'annuncio deve in qualche modo riformularsi. Se io vi chiedessi quanto dura l'incontro di catechismo dei bambini di terza elementare, dai, la prima risposta, un'ora. Quanto dura l'incontro di catechismo dei ragazzi di terza media? Un'ora. Per noi qualunque incontro formativo dura un'ora. Attenzione, non è il bambino di terza elementare che non sopporta l'ora, è quello di terza media. Altra cosa, è sempre durato un'ora. Quando io ero un bambino, ho 50 anni, 40 anni fa, il catechismo durava un'ora. Sì, ma i nostri libri di scuola avevano delle figurine di 3 cm per 2 ed erano tutte parole. Per capire tutte le parole ci voleva il tempo. Oggi i ragazzi capiscono, imparano, anzitutto con le immagini. E poi evidentemente facendo delle esperienze. Sarebbe un discorso lunghissimo, non voglio entrare. Era solo un accenno per dire: i nostri incontri formativi, sul foglio mi è scappato catechesi, ma non volevo parlare semplicemente solo della catechesi, ma i nostri incontri formativi è chiaro che ci chiedono un po' di creatività e un po' di capacità di mettere in gioco delle esperienze. Altrimenti, se lo schema rimane eternamente quello, forse hanno anche qualche ragione i ragazzi a tentare la fuga. Seconda cosa, l'avete accennata voi un momento fa, il tema della gradualità, il tema dei passaggi. Ricordiamo anche che i riti di iniziazione sono finiti. Io ho fatto ancora, è vero, ho 50 anni ormai, ma non mi sembra di avere l'età. Ho fatto ancora gli esami in quinta elementare. Cioè, i passaggi erano qualche cosa che a cui venivi educato. Li dovevi attendere, li dovevi vivere, li dovevi attraversare. Pensate che cosa era il militare. È finito attorno all'anno 2000, meno di 20 anni fa. Il militare per i maschi era l'idea che, tornato a casa, la giostra è finita. Lavoro e famiglia. Le ragazze vivevano di conseguenza a specchio su questa cosa. Non era la stessa cosa innamorarsi e legarsi a 16 anni o a 20 dopo il militare. Il famoso milite esente serviva nella testa sotto molti punti di vista. Oggi non esistono più riti di passaggio, ma possibile che noi non li possiamo costruire? Io ho fatto delle lotte quando ero incaricato diocesano di pastorale giovanile e degli oratori, facevo delle lotte con i preti che volevano portare al campo scuola i bambini piccoli delle elementari. Gli ho detto: ma quando saranno adolescenti e la forma del campo scuola è quella più forte, è quella con la quale riesce effettivamente a prendere, se alle spalle avranno 5, 6, 7 campi scuola, li perdi? Ecco, la capacità, faccio un esempio, poi magari a Parma invece funziona il campo scuola in seconda elementare e funziona con gli adolescenti la lezione divina per tutta la notte, non lo so. Però l'idea che ci si fermi, che si ragioni insieme e che quello che si offre, si chiede nella comunità, ai piccoli, ai ragazzi, ai preadolescenti, agli adolescenti, ai giovani, sia qualcosa di diverso, sia qualcosa che non viene offerto a tutti sempre nello stesso modo. La capacità anche di farli attendere. Ecco, in educazione il principio della gradualità noi a volte rischiamo di perderlo.
Posso dire una cosa sui vescovi, non è ricordo?
Ma lui lo sa perché si è occupato della commissione famiglia, giovani e vita. Quanti vescovi in Italia che dicono la cresima è un fallimento perché il sacramento del saluto la settimana dopo non vanno più a messa? Ma perché noi dobbiamo misurare il cammino di vita e di fede di un ragazzo solo sulla partecipazione alla messa? È vero che tendono a non venire più, ma È proprio vero che la messa è una roba da bambini o da adolescenti di 11-12 anni? Voi l'avete capita la messa? Perché io la celebro, ma qualche volta le domande salgono anche a me ancora. Soprattutto mi sale la domanda su che cosa vuol dire mangiare ciò che sta sull'altare e uscire cercando di diventare quello che ho mangiato, quello a cui ho comunicato. E questa mi sembra un problema da adulti. Ecco, dico questa cosa non perché non dobbiamo più chiedere agli adolescenti, ai preadolescenti di venire a messa, ci mancherebbe, però dobbiamo davvero capire che i cammini non finiscono a 12 anni. Quante volte mi è capitato di sentire nelle comunità il vecchio adagio, il vecchio ritornello: se io avessi gli educatori potrei cambiare il mondo, se io avessi le persone che mi aiutano allora farei miracoli. Sempre a Bergamo le dicono queste cose, e litigavo con i preti di Bergamo e dicevo: caro mio, gli educatori non li tiri giù dalle piante, non è che vai in giardino e tiri giù gli educatori, formali. Una delle sfide educative è alzare le competenze educative, che vuol dire anche accettare che la comunità degli adulti insieme ai suoi preti si metta in gioco su questa cosa. Accettare anche di chiedere a qualcuno di spendersi un po'. Accettare anche dove è possibile, quando è possibile, di chiedere anche delle competenze un po' specifiche. E questo è un discorso che appunto è faticoso, no? È come l'idea che usciamo la mattina e il pullman deve passare. Non ci viene in mente che all'autista del pullman potrebbe essere venuto il mal di pancia quella mattina e il pullman non riesce ad arrivare. No, i servizi di sto mondo devono funzionare. C'è qualcuno che li fa funzionare. E quindi c'è possibilità se lo facciamo insieme. C'è possibilità se smettiamo di imprecare contro i tempi che corrono e accettiamo di rimboccarci le maniche insieme. Per citare alcuni luoghi interessanti di pastorale giovanile, faccio proprio un elenco veloce perché il tempo non è troppo. Io direi che non dobbiamo perdere il tema del gruppo e dell'animazione. L'idea del gruppo è nata negli anni 70-80, perché prima, appunto, esisteva il concorso di catechismo. Importante che il singolo sapesse dare una risposta. Negli anni 70 e negli anni 80 si è cominciato a organizzare la vita educativa nelle parrocchie utilizzando il gruppo come strumento. Oggi questa cosa è ancora più necessaria, nonostante sia più difficile, proprio perché i ragazzi tendono a isolarsi usando i dispositivi. Perché? Perché non sarà mai la stessa cosa scrivere "ti amo" sul dispositivo, cosa che si fa con grande facilità, e dire anche solo "ti voglio bene" guardando una persona negli occhi. Non sarà mai la stessa cosa. Ora, se noi siamo convinti che il Vangelo mette in gioco il cuore della vita, bisognerà che questo cuore passi attraverso delle relazioni di prossimità. Il computer c'è, il computer non possiamo distruggerlo. Contro il computer è inutile aprire delle guerre, non serve. Ma il computer non è né caldo né freddo. Il computer non parla, sembra, ma non parla. Il computer non puzza. E l'interazione che i ragazzi hanno non è la stessa cosa dell'interazione che si può avere con la persona che c'è accanto. Proviamo a far riscoprire questa cosa ai ragazzi e poi mi raccontate che cosa succede. Seconda cosa, l'avete citata anche voi prima. Noi veniamo da un'esperienza di chiesa che negli ultimi 30 anni ha vissuto grandi momenti, grandi eventi. Abbiamo sempre fatto fatica, ma sarà sempre faticoso, tornare a casa. Ora, questa cosa si è replicata anche nelle diocesi, per fortuna. Cioè, anche nelle diocesi ci sono momenti diocesani, di grande incontro, e ci sono appuntamenti invece più dove il gruppo è più piccolo. Ci deve essere relazione tra queste cose. Ed è un po' la stessa relazione che c'è nella comunità tra la celebrazione eucaristica domenicale, dove insieme riempiamo l'aula, e altri momenti dove i gruppi lavorano, vivono, si scambiano esperienze, dove le persone nelle case, non dimentichiamo mai queste cose, un papà e una mamma che non hanno tempo perché hanno dei figli e il lavoro e vengono a messa la domenica e tentano, uscendo, di prendere quella parola e la forza di quel pane, di portarsela nel cuore lungo la settimana, cercando di comunicarla ai figli e sul posto di lavoro, sono cristiani impegnati, anche se fanno fatica a trovare spazi, altri spazi di vita comunitaria. Insomma, se aprissimo gli occhi ci accorgeremmo che gli spazi della vita comunitaria possono essere tanti e devono essere tanti anche con i giovani. Possono davvero esistere momenti forti da eventi, perché quelli aiutano i giovani, hanno bisogno, danno a loro una carica. Io sono contento per quest'estate. Allora, anche la vostra diocesi andrà in pellegrinaggio. La prossima estate l'abbiamo buttata lì, non dico per scherzo, ma 190 diocesi su 226 porteranno dei gruppi di giovani a camminare a piedi e a fare dei pellegrinaggi. Voi nei primi 10 giorni di agosto sentirete dire che da nord a sud ci sono circa 30-35 mila giovani italiani che stanno percorrendo le strade di pellegrinaggio. È bellissimo. Ci sarà qualcuno che quando tornano a casa gli dice: com'è andata? Cosa hai vissuto? Cosa ti è rimasto dentro? Perché è la narrazione che ti permette di far scendere nel cuore. Ma la narrazione può avvenire se c'è qualcuno che ascolta, se c'è qualcuno che attende, se c'è qualcuno che si fa raccontare, che tira fuori. Stanno crescendo le forme di vita comune, che ho già dedicato un po' di parole a questa cosa. La scuola in Italia è ancora un luogo importantissimo ed è un luogo propizio per incontrare i giovani, ma attenzione, io ho fatto questa domanda in giro per l'Italia, non ho ancora trovato qualcuno che mi dicesse: noi lo facciamo. C'è un consiglio pastorale, parrocchiale, che una volta all'anno, una volta ogni 2-3 anni, chiama tutti gli insegnanti della sua parrocchia e si fa raccontare che cosa accade nella scuola. Non solo gli insegnanti di religione, perché i cristiani che insegnano sono anche i cristiani che insegnano italiano, matematica, inglese, storia e geografia. Quei cristiani lì che stanno vivendo da cristiani la loro vita, che cosa ci dicono a proposito dei ragazzi e come vivono la scuola? Perché se conoscessimo un po' di più, noi abbiamo a fianco, seduti tra i banchi, nelle nostre case, in mezzo alle nostre strade, un sacco di persone che conoscono i ragazzi e non andiamo mai a prenderle. Questa è una cosa che si potrebbe fare con grande facilità. Un'assemblea parrocchiale una volta all'anno dove chi insegna dice: io i ragazzi li vedo così. Vedreste quante cose vengono fuori. Si è parlato di esperienza, di coinvolgere, è stato detto prima, perché i ragazzi vanno resi protagonisti.
esperienze di carità, esperienze di missione, sono cose che fanno crescere molto i ragazzi. Non possiamo più tenere in piedi dei gruppi missionari che chiedano dei giovani di pulire la sede. Bisogna chiedere ai giovani di prendere l'aereo e andare a fare un viaggio. Bisogna offrire ai giovani esperienze di servizi. E perché no? Bisogna aiutarli a fare queste cose. Perché non fare una raccolta una volta e dire ti aiutiamo anche economicamente a fare questo viaggio in missione? Perché noi comunità vogliamo che tu veda. L'informalità. Quanti incroci, quanti parchetti, quanti luoghi, i cortili degli oratori, quanti luoghi avete dove i ragazzi si ritrovano sulla sella del motorino? È ovvio che lo fanno non perché aspettano degli adulti che si fermino lì, perché se no dove arrivano gli adulti loro vanno via. Ma se passasse un adulto ogni tanto e gli dicesse come state, di cosa state parlando, e scambiasse due parole. Perché abitare i luoghi informali, cioè vedere i ragazzi lì dove sono, ci aiuta a tenere il legame con loro. Cosa potrebbe essere l'esperienza sportiva? E cosa non è, purtroppo? Perché le squadre di paese, le squadre di parrocchia devono avere sempre certi meccanismi, certi modelli come riferimento? A noi tifosi certi meccanismi non piacciono più, li subiamo perché non possiamo far niente. Ma tutti pensiamo allo sport come era qualche anno fa e ci piaceva di più. Perché almeno in parrocchia, perché almeno a certi livelli non facciamo vivere ai ragazzi lo sport in un certo modo? Perché imparino a conoscersi, a conoscere il loro corpo, a entrare in relazione con l'altro, a considerarlo un avversario, non un nemico. Perché non usiamo le sconfitte nello sport per dire a un ragazzo che non è mai la fine del mondo? Perché non è mai la fine del mondo, neanche la morte. Altrimenti perché celebriamo la Pasqua? Se Gesù risorge per dirci che la morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita, non può esserlo una partita di calcio. E per questo non è accettabile un genitore attaccato alla rete che urla spaccagli le gambe. Ma questo lo possiamo costruire insieme, perché queste sono possibilità, con calma, un po' alla volta. È tutta mentalità, cultura da costruire. Ho già accennato, ma devo chiudere davvero. Pensate cos'è il tema delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi. Primo, dico almeno questa cosa, conoscerli. Non dico usarli, ma conoscerli. Chiudo davvero, mi hanno dato 40 minuti e sono a 47, a 42.
6 o 7 minuti ci sono.
No, allora, per chiudere, tre cose. Primo, dobbiamo capire come è il nostro sguardo sui giovani. E dobbiamo capire che il nostro sguardo sui giovani non può essere sempre giudicante. Dobbiamo essere più leggeri, dargli aria, permettergli anche un po' di sbagliare. Dobbiamo esercitarci, noi adulti, a sospendere un po' il giudizio, a non aver fretta di... Poi, attenzione, si cresce anche con la fatica, perché lo so già che poi qualcuno me la tirerà fuori prima di arrivare alla macchina e mi dirà, no, però insomma a me hanno chiesto i sacrifici, hanno chiesto la fatica. Certo, ma anche quando a noi hanno chiesto sacrifici e fatica, erano altri tempi e stavamo zitti, non eravamo contenti, ci sentivamo frustrati. Ci piaceva di più quando ci dicevano non fa niente, sei sbagliato, dai però la prossima volta va meglio. Non c'è più il libretto delle istruzioni per entrare nella vita. Pensate al telefono,
ve lo vendono e quell'aggeggio complicatissimo vi dicono: prova, arrangiati, impara da solo. Questo è il meccanismo di oggi. Però non possiamo lasciare i ragazzi a provare tutto e qualunque cosa da soli, sempre. Ma loro non devono sentire il libretto delle istruzioni sussurrato nell'orecchio. Devono sentire il bene che gli vogliamo. Due, costruire esperienze di senso. Quando si costruiscono delle belle esperienze, i ragazzi messi alla prova rispondono sempre. Certo, magari non subito. Venuto via dall'oratorio, andato a fare l'incaricato diocesano, qualche anno dopo tornai in oratorio per una festa, mi invitarono e vidi uno dei miei adolescenti che ormai aveva 20-21 anni, uno di quelli su cui non avrei mai scommesso niente, che avevo sempre tenuto lì perché dicevo: devi star qui anche tu, ma non mi sarei mai aspettato niente. È stata una delle più grandi lezioni di vita. Questo mi dice: Don, aspetta un momento. Scappa, torna indietro con in mano un fagottino, così, un bambino. Ho detto: ma no, cosa hai fatto? Poi gli dico: ma che bello, lui tutto orgoglioso, doveva farmi vedere suo figlio. E io, non so, sono in chiesa, non posso dire una brutta parola, io cretino, gli dico: ti fa dormire di notte? E lui sorride e fa: mica tanto. Ah, però adesso ti torna un po' indietro qualcosa. E lui mi guarda, sorride e fa: non fa niente, Don, ti ho fatto disperare anch'io. Sono rimasto secco. Non mi sarei mai aspettato dal Manuel che riuscisse ad arrivare a quel punto, ma c'è arrivato e mi sono vergognato perché io non ci credevo. Posso solo dire che non avevo smesso, ma non ci credevo. E ho scoperto quel giorno che io non avevo il diritto di non crederci. Per fortuna avevo fatto, non gli avevo fatto mancare comunque un minimo di accoglienza. Se no, sono sicuro che dovrei andare a bruciare all'inferno. Perché non si può rovinare la vita di un altro perché non ci credi. Qualcuno ha creduto in te quando non eri nessuno. Ultima cosa, riprendere la staffetta. Abbiamo ricevuto? Facciamo lo sforzo di consegnare. È più difficile? Fa niente. Se noi non viaggeremo da adulti, guardando sempre nello specchietto retrovisore e continuando a dire ai miei tempi, se noi torniamo a offrire speranza così come l'abbiamo ricevuta, credo che la speranza continuerà ancora. Non c'è ragione per non pensare che non sarà così. Il Signore questo ci ha insegnato e questo ci renderà davvero degli adulti che non abdicano, che non si arrendono di fronte all'idea che l'educazione rimane un'impresa davvero bella. Grazie.